Seconda cosa, ho pensato di approfittare allora e di mettere insieme le due richieste che mi sono pervenute, per cui adesso io vi farò un corso di esercizi, vi tengo qui circa 3 ore, così mi sono sbrigato per l'8 dicembre, ok? Dico, guardate, non vedo volti proprio entusiasti.
Non delle 3 ore.
Ah, quindi quello va bene, ah, benissimo,
okay.
Allora, va bene, quindi avvertite casa che verso le 8:30 siete liberi. Ma adesso io appunto avevo interiorizzato come tema l'Eucaristia, poi avevo proposto come traccia il capitolo 6 del Vangelo secondo Giovanni, ma per una ragione alla fine credo non superficiale, cioè credo che questo capitolo 6 di San Giovanni sia il testo più profondo sull'Eucaristia in tutto il Nuovo Testamento, senza negare che ci sono altre riflessioni, indubbiamente profonde, ma una riflessione così articolata come si trova qui non mi sembra, diciamo, che abbia eguali. E comunque, appunto, non è sicuramente da meno, ecco, diciamo così, se non è il massimo, non vogliamo fare classifiche, ma non è certo da meno della riflessione, per esempio, di San Paolo nella lettera ai Corinti, nella prima lettera ai Corinti, o della riflessione che si può fare meditando le parole dell'istituzione dell'Eucaristia. Forse appunto per certi aspetti questo testo che voglio provare di commentare è anche più ricco. Io faccio in questo modo, faccio 2 osservazioni introduttive, 2 osservazioni introduttive, poi tocco 3 punti del capitolo 6 di San Giovanni, che è un capitolo molto lungo, 71 versetti, ho rinunciato a commentarli tutti, prendo solo 3 punti di questo discorso, spero di non sbagliare, di scegliere i punti giusti, e poi faccio un'osservazione conclusiva, mi manca il sesto dito, 2 osservazioni introduttive, 3 punti specifici presi da 3 passaggi del capitolo e poi tiro una rapida conclusione. Quindi voi vi orientate, ma i punti non sono lunghi uguali, quindi la lunghezza dei 6 punti non è il primo moltiplicato per 6, dipende. Poi comunque quando tocchiamo le 3 ore vado a chiudere, vado verso la conclusione. Allora, la prima riflessione introduttiva è questa. Se voi volete riflettere sull'Eucaristia, almeno io credevo che voi voleste riflettere sull'Eucaristia. Ora, il primo punto su cui attiro la vostra attenzione è che in Giovanni 6 si parla dell'Eucaristia, ma se ne parla all'interno di una rete di relazioni estremamente articolata e molto significativa. Cioè, questo è il primo punto su cui attiro la vostra attenzione.
È impossibile parlare dell'Eucaristia estrapolandola, cavandola fuori da un insieme di elementi che sono quelli che le danno significato. Quando noi la tiriamo fuori e la assolutizziamo, non le facciamo un servizio, ma la impoveriamo la nostra consapevolezza, la nostra coscienza di cosa sia l'Eucaristia, quando appunto la assolutizziamo, l'Eucaristia. L'Eucaristia ha il suo significato all'interno di una certa rete di relazioni e la prima intuizione fondamentale del Vangelo di Giovanni è proprio questo, che prima di parlare dell'Eucaristia bisogna mettere in fila alcune cose mancando le quali non si capisce proprio un fico secco di che cosa sia l'Eucarestia nella vita cristiana. Questo già mi sembra un punto su cui vale la pena fare mente locale, una cosa da tenere presente. La seconda osservazione introduttiva è questa. Il capitolo 6 di San Giovanni è un capitolo, come dicevo prima, molto lungo. Forse è il più lungo. Mi sa di sì. Mi sa proprio che è il più lungo in assoluto di tutto il Vangelo. Ora, questo capitolo così lungo ha comunque una immagine, ha un'immagine guida. E quindi è alla fine molto unificato attorno a questa immagine guida, e questa immagine guida è quella del pane. L'immagine del pane e la parola pane è proprio il termine più ricorrente in questo capitolo. E insieme alla parola pane tutta una serie di vocaboli che dicono mangiare, cibo. Ci sono diversi modi per dire cibo, ci sono diversi verbi per dire mangiare, quindi quando si comincia a accumulare tutti i termini che fanno riferimento a questo ambito, veramente si riconosce che questo è l'asse, che tutto il capitolo si sviluppa attorno a questo tema. Ora, è chiaro che il pane, quindi l'immagine è il pane, ma dico subito, Gesù dice due volte una frase che è veramente cruciale in questo capitolo. Dice due volte: io sono il pane della vita. Questa connessione, il pane connesso alla vita. Bene, l'osservazione introduttiva è questa. Questa mi prenderà qualche minuto, ma se avete la pazienza di seguirmi le cose che dirò dopo diventeranno sicuramente più semplici da capire. Il pane. Gesù usa il pane come un'immagine. Come un'immagine. Il pane. Ci sono diversi modi di usare... Pausa. Gesù amava parlare per immagini. Amava parlare per immagini. Certamente nel Vangelo di Giovanni abbiamo anche dei discorsi molto, molto complessi, ma nella loro complessità non mancano mai di una certa ricchezza di immagini, e indubbiamente questa era una caratteristica di Gesù, cioè più che parlare per concetti astratti, amava usare delle immagini.
E questo è molto interessante. E perché usava le immagini, o meglio, quando si parla per immagini si possono usare le immagini in modi molto diversi. Non crediate che ci sia un unico modo di usare le immagini nel discorso. Gesù privilegia un certo modo di usare l'immagine che oggi si chiama simbolo. Simbolo. Usa le immagini come dei simboli. Allora qui vorrei che faceste uno sforzo per seguire il mio ragionamento, perché bisogna spiegare un attimo che cosa sia un simbolo.
Che cos'è un simbolo? Comincio dalla parola. Simbolo viene da una parola greca che vuol dire sin, con, bolon, che viene dal verbo ballo, ballein, che non vuol dire ballare, ma vuol dire cacciare, ficcare. Ha una connotazione un po' forte, può voler dire addirittura gettare, ma in questo caso vuol dire mettere, ficcare, cacciare, mettere insieme, cacciare insieme. Symballein, symbolon, cacciare insieme. Cosa si caccia insieme? Allora voi capite che perché ci sia un simbolo ci vogliono almeno due cose.
Ci vogliono due cose, se no non si mette insieme niente, con una cosa sola non si mette insieme niente, bisogna avere almeno due elementi da mettere insieme, ok? Allora, ci vogliono due cose. La prima cosa è un oggetto, una biro, o una situazione della vita ordinaria. Chiaro? Allora, un oggetto di uso comune, una situazione della vita ordinaria che condividiamo tutti, che sappiamo tutti che cosa sia. Mangiare.
Ma non basta, se c'è solo questo, abbiamo solo l'elemento materiale, la cosa materiale, non abbiamo ancora il simbolo. Ci vuole un di più, cioè chi parla sovraccarica quell'oggetto di uso comune di un di più di significato. Sovraccarica quella situazione della vita ordinaria di un di più di significato. Faccio un esempio, gli occhiali. Io posso descrivere gli occhiali, no? Posso descriverne la forma, posso dire che non sono tanto alla moda, sono un po' datati, posso descrivere il materiale da cui sono composti, ma questo non è un simbolo. Questa è una descrizione di un oggetto. Oppure posso cominciare a dire, io sono cieco, ci vedo poco, faccio fatica a mettere a fuoco la realtà, non distingo le facce delle persone che ho davanti, distingo neanche un uomo da una donna, se ha i capelli corti almeno, ma poi non è detto, ci sono uomini con i capelli lunghi. E comincio a dire che brancolo in un semibuio, in un indistinto, e che ho bisogno di qualcosa che mi aiuti a mettere a fuoco, perché se non metto a fuoco, non afferro i contorni, confondo, e quindi faccio molti errori di valutazione. Ho bisogno di un paio di occhiali per mettere a fuoco i contorni della realtà. Esempio banale, ma proprio banalissimo. Questo si chiama usare un'immagine come un simbolo. Io ho preso gli occhiali, bisogna che voi sappiate cos'è un paio di occhiali, perché se parlo a una popolazione che non ha mai visto un paio di occhiali, quello che io dico è incomprensibile. Quindi bisogna che l'oggetto sia di uso comune tra me e voi, e quindi bisogna che voi sappiate benissimo che cos'è un paio di occhiali nella loro materialità, e che però vi lasciate condurre da me a intuire, in questo caso è molto banale, mi scuso, a intuire quel di più di significato di cui io ho sovraccaricato quell'oggetto di uso comune, almeno per molti di uso comune, che sono gli occhiali. È chiaro? Usare le immagini come simbolo, questo amava fare Gesù. Prendeva delle situazioni di vita e le sovraccaricava di significato. Guardate che niente è un simbolo in sé. Niente è un simbolo in sé. Sono solo degli oggetti, sono situazioni, ma tutto può diventare un simbolo. Perché il processo di simbolizzazione lo compie l'uomo, lo compie la persona. Sono io che prendo un oggetto, una situazione ordinaria, e la leggo in profondità, e leggendola in profondità ci metto un di più di significato, e quindi la simbolizzo, la rendo simbolica. Vedete com'è bello il simbolo? Perché il simbolo presuppone sempre che permanga una certa materialità. Bisogna che voi sappiate che cos'è un paio d'occhiali nella materialità concreta della vostra vita. Se voi non sapete che cosa siano gli occhiali, non ci capiamo più. Il simbolo ha bisogno che la dimensione materiale, concreta, empirica, non scompaia. Allora, qual è il simbolo dominante in Giovanni 6? Il pane. Gesù condivide con i suoi interlocutori l'esperienza del mangiare e dell'avere fame, e quindi di sapere cos'è il cibo, cos'è il pane, e ha bisogno che i suoi interlocutori sappiano e si ricordino bene questa esperienza fondamentale del mangiare, del bisogno di cibo. Noi abbiamo bisogno di mangiare. Nella nostra esperienza ordinaria il cibo ci ricorda la nostra finitezza. Il cibo ci ricorda che io posso essere un egoista, egocentrico, autistico fondamentalmente, per cui non mi interessa niente del mondo, però l'esperienza del mangiare ti ricorda che o tu introietti qualche cosa dal di fuori, ricorda la radicale dipendenza dell'uomo dall'ambiente, dall'esterno, da altri. Il cibo ricorda la finitezza, il limite. Il cibo mi dice: io ho bisogno di ingoiare qualcosa per vivere. Ecco, pane della vita. Io non campo così, no, per campare, per vivere, ho bisogno di alimentarmi. Questa è l'esperienza di base. Partendo da questa esperienza semplicissima, Gesù si avvia a parlare di un cibo che nutre una certa vita, un certo cibo che nutre una certa vita. A partire dall'esperienza semplicissima, condivisa da tutti, che per campare ho bisogno di mangiare, Gesù finisce per parlarci di una certa vita che si alimenta con un certo cibo. Adesso spiego la vita e poi finalmente comincio a parlare del pane. Nel Vangelo di Giovanni si trovano due parole diverse per indicare la vita. La traduzione italiana ha perso la distinzione, perché in italiano alla fine hanno sempre tradotto vita, e vita è, alla fine è tutto, è una cosa e l'altra, ma San Giovanni non confonde mai. Non confonde mai. Quando vuole parlare della vita concreta, della vita umana, semplicemente, usa una certa parola, che nel suo greco è psiche, che non si traduce anima, si traduce vita, la vita umana. Ma Giovanni parla più spesso di vita usando un'altra parola, e quest'altra parola in greco è zoe. Per lui, per San Giovanni, zoe è la vita e punto. È la vita. Non è la vita terrena, è la vita. La vita terrena diventa un'immagine della vita in senso pieno. Per Giovanni, per San Giovanni, per Gesù, nella interpretazione, nella ripresa che ce ne fa l'Evangelista Giovanni, Zoe è la vita come Dio ce l'ha, come Dio ce l'ha. Ora, come voi capite, la vita come Dio ce l'ha è una vita per forza eterna, intanto, no? Cioè è una vita in senso assoluto. Dio ha la vita non in un modo transitorio, passeggero. Dio ha la vita e basta, anzi Dio è vita. In Lui la vita è qualcosa di assolutamente stabile, di completamente pieno. Bene, allora, in tutto il Vangelo di Giovanni c'è un annuncio fondamentale. L'annuncio è che nella nostra vita di uomini, nella nostra vita di persone umane, di appartenenti alla specie uomo, ci è data la possibilità di ricevere qui e ora la vita come Dio la possiede. Questo è il cuore del Vangelo, secondo San Giovanni. Nella visione di San Giovanni, la vita come Dio la possiede, per cominciare, non ha bisogno che sia finita quell'altra, come a volte in un modo un po' banale diciamo, no? Pensiamo che la vita eterna comincia dopo che è finita la vita terrena. Queste sono tutte cavolate. Queste sono il frutto di cattive catechesi. La visione dei Vangeli è che la vita eterna comincia qui, è proprio questo che è l'annuncio, è la lieta notizia, che Dio ha creato le condizioni per cui all'interno della nostra vita umana, che è una vita transitoria, può essere ricevuta già qui e ora la vita divina, la vita come Dio ce l'ha, la vita in senso assoluto. Ad analogia della nostra vita umana, anche la vita divina ha bisogno di un cibo. Se mangiamo per stare in vita, anche quella vita lì ha bisogno di essere alimentata. Vi vedo perplessi. È la digestione pesante? Vedete che il cibo incide. Allora, detto questo, è detto praticamente tutto. Adesso potreste andare avanti da soli a fare l'esercizio di lettura di Giovanni 6, ma siccome bisogna riempire ancora un po' di tempo, facciamo qualche passaggio ulteriore. Però questo punto, questo è un punto fondamentale. Guardate che il linguaggio simbolico è un linguaggio profondamente religioso. Quando noi nel parlare siamo capaci di coniare dei simboli, il simbolo ha una forza evocativa straordinaria. Fare costruire simboli, cioè prendere situazioni della vita ordinaria e caricarli di un significato. Qualcuno ha detto che il simbolo è il proto-linguaggio dell'esperienza religiosa. È una bella definizione. Il simbolo è il linguaggio primordiale dell'esperienza religiosa. Cioè, quando tu parli per simboli, riesci a far capire al tuo interlocutore che la realtà non è pura materialità. È molto importante questo, Il linguaggio simbolico è un linguaggio che oltrepassa il materialismo con cui noi di solito approcciamo la realtà. Siamo molto materialisti, perché la realtà diventa opaca, diventa oggetti, diventa situazioni. Ma lo sguardo simbolico è quello sguardo che è capace di vedere che ogni cosa ha sempre potenzialmente in sé un plus di significato. Fallo saltar fuori. Non fermarti alla materialità del solito sguardo che vede delle cose, vediamo delle cose. Vedi dei simboli. Quando le cose diventano simboli, siamo già in un orizzonte di tipo religioso, un orizzonte di tipo spirituale. Non vi vedo molto convinti, ma vabbè, pensateci. Capitolo 6 di Giovanni. Allora, prendo tre punti. Il primo è dal racconto della moltiplicazione del pane. E poi prendo due punti dal discorso con cui Gesù spiega il miracolo, spiega il segno che lui ha compiuto. Leggo qualche versetto, comincio dal versetto 5. Alzati quindi gli occhi, Gesù vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: dove possiamo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare? Diceva così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva bene quello che stava per fare. Gli rispose Filippo: 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo. Gli disse allora uno dei discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: c'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci, ma che cos'è questo per tanta gente? Rispose Gesù: fateli sedere. Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li distribuì a quelli che si erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, finché ne vollero. Ho letto dal versetto 5 fino all'11, saltando il 10. Allora, il punto su cui vi vorrei soffermare è questo: il fatto che Gesù decida autonomamente di distribuire del pane alla folla. Non so se voi lo sapete, ma il racconto della moltiplicazione di pane è il racconto che ha più attestazioni nei Vangeli. Ci sono ben 6 racconti di moltiplicazione del pane. Marco, Matteo, Luca, Giovanni è uno dei pochissimi racconti che c'è in tutti i Vangeli, e per giunta Marco e Matteo ne hanno 2. Quindi ci sono 6 racconti di moltiplicazione del pane. In molti casi sono i discepoli che cominciano a preoccuparsi e dicono a Gesù: Gesù, guarda che questi sono qui da 3 giorni, ti conviene congedarli prima che venga sera, perché sennò cominceranno a svenire. Mandali in un posto dove possano trovare da mangiare. E a quel punto Gesù reagisce. Ma nel Vangelo di Giovanni non accade così. Nel Vangelo di Giovanni non c'è nessuna richiesta. Non gli chiede niente nessuno, né i discepoli né la folla. Gesù fa tutto da solo. È lui che guarda la folla e dice: diamogli da mangiare, diamole da mangiare. Questo non è un dettaglio secondario. Non lo è, perché nel Vangelo di Giovanni questo accade continuamente. Pensate al cieco nato. Qualcuno gliel'ha chiesto di guarirlo? No. Ma neanche lui. Il cieco non chiede niente. Non è come Bartimeo: figlio di Nazareth, figlio di Davide, a Gerico. No, no. Il cieco nato non chiede niente. Neanche i discepoli chiedono niente. Gesù fa tutto da solo. Perché? Vi siete mai fatti questa domanda? Questa è una domanda molto cruciale, Ci sono 2 risposte a questa domanda. La prima: perché non si può chiedere ciò che non si conosce. Noi possiamo chiedere soltanto qualche cosa che sta all'interno dell'orizzonte delle nostre attese. Non c'è verso. Ciò che non sappiamo neppure che esista, non lo possiamo chiedere. Deve esistere almeno nella nostra fantasia. Non si può chiedere ciò di cui non si ha alcuna esperienza. I doni di Gesù oltrepassano qualunque immaginazione e dunque non possono essere oggetto di richiesta. Seconda ragione: il dono assomiglia a chi lo fa. Questo è vero anche nella nostra esperienza ordinaria. In un regalo c'è sempre qualche cosa di chi lo ha fatto, sia che sia un bel regalo, sia che sia un brutto regalo, non c'è niente da fare. Il regalo porta in un modo indelebile l'impronta di chi me lo ha fatto. E ugualmente per me, cioè io ci metto il segno di chi sono nei regali che faccio. Questo è vero in Gesù all'ennesima potenza. Si può proprio dire che i regali di Gesù gli assomigliano in un modo incredibile. Si può proprio dire che che i regali di Gesù hanno tutte le caratteristiche che sono tipiche di Lui. Allora io vi domando, Gesù qualcuno lo ha chiesto a Lui? Gesù è il frutto di una domanda che qualche uomo o donna ha fatto a Dio? Il Vangelo dice il contrario. Dice che Dio un giorno si è alzato e ha detto: ho deciso di mandare mio figlio. Punto. Nessuno gli ha chiesto niente. Ha fatto tutto Lui. Anzi, aggiungerei una cosa. Noi manco sapevamo che esistesse un figlio di Dio. Si può chiedere ciò che non si conosce? Non si può. Capite adesso la ragione per la quale Gesù dà questo pane, nessuno glielo chiede, anzi nessuno glielo può proprio chiedere, perché in questo pane è stampato Lui, questo pane ha tutte le caratteristiche che sono proprie di Gesù. A me piace fare questo parallelo. Alzati gli occhi, Gesù vide una grande folla che veniva da Lui e disse a Filippo: dove possiamo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare? Alza gli occhi, vede la folla, conosce i bisogni profondi della folla in un modo molto più profondo di quanto la folla possa conoscere i suoi stessi desideri, e decide di donare a quella folla un pane che la folla non arriverebbe nemmeno a chiedere se non fosse Lui che glielo dà. Ma non vedete che questo è esattamente l'equivalente di quel giorno in cui Dio dall'alto del suo cielo, alzando gli occhi, ma forse Lui li ha abbassati, ma non cambia molto, sapete, alzare o abbassare in questo caso è la stessa cosa. Un giorno Dio ha abbassato gli occhi e ha visto una grande folla e ha pensato di dare a questa folla ciò che questa folla non avrebbe mai potuto chiedere e che pure corrisponde a ciò di cui ha più profondamente bisogno. Questo giorno è il giorno in cui Gesù si è incarnato, in cui il Figlio si è fatto carne. Un certo giorno Dio ha volto il suo sguardo verso il mondo, ha visto la folla degli uomini e ha deciso di sua iniziativa, senza che nessuno gli abbia chiesto nulla, di donare il suo Verbo fatto carne. Allora voi capite già, qui c'è un punto già molto molto cruciale, voi capite che quel pane che Gesù sta per dare è una immagine di Lui, è un'immagine di Lui. Quel pane ha tutte le sue caratteristiche, quel pane lo rappresenta, è il Verbo fatto carne, è come dire, è il simbolo, uso questa parola, del Figlio di Dio, fatto figlio dell'uomo, del Verbo eterno fatto figlio di Maria. Allora, adesso capite perché quando poco dopo Giovanni descrive il pasto, dice una cosa che a qualcuno fa sorridere, ma sorridono solo quelli che non capiscono il linguaggio simbolico. Fa sorridere solo gli inguaribili materialisti. Quando il Vangelo dice che Gesù distribuisce Lui il pane, non lo dà ai discepoli, lo dà Lui, e uno dice: ma che testa c'ha questo? Ma possibile? Ma perché ha speso una mezza giornata per distribuire il pane a 5.000? Aveva un po' di aiutanti, perché non si è servito di loro? Capite perché? In questo dettaglio, di nuovo, San Giovanni veicola un significato molto profondo. Se quel pane, come io suggerisco, assomiglia moltissimo a Gesù, questo piccolo dettaglio vuol dire che Gesù si dà, si consegna. Nessuno prende questo pane, è Lui che fa dono di sé, è Lui che si consegna per essere mangiato. Vi ricordate quelle parole che ci sono al capitolo 10 di Giovanni? Nessuno mi toglie la vita, io la do da me stesso, ho il potere di darla e il potere di riprenderla. È quello che è indicato qui, eh? Questo pane che rappresenta Gesù lo dà Lui, non lo può dare un altro. E questo è il segno della libertà assoluta con cui il Signore si fa mangiare, consegna se stesso. Questo è il primo punto, la moltiplicazione del pane. Adesso vado al discorso. Dal discorso, che è molto lungo, prendo i due apici. Questo discorso è come una cordigliera, perché è un discorso molto elevato, molto alto, dove però a un certo punto si toccano due picchi. Siamo sempre in quota, ma ci sono due cime che sono veramente gli apici di questo discorso di Gesù. Il primo apice si trova al versetto 35, dove Gesù dice quella frase che io vi ho ricordato fin dall'inizio. La frase è: io sono il pane della vita. Ma conviene leggere qualche versetto prima per capire un po' meglio che cosa significhi esattamente questa proclamazione che Gesù fa. Forse conviene leggere dal versetto 30. Allora la folla gli disse: quale segno dunque tu fai perché vediamo e possiamo crederti? Quale opera compi? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto: diede loro da mangiare un pane dal cielo. Rispose loro Gesù: in verità vi dico, non Mosè vi ha dato il pane dal cielo, ma il Padre mio vi dà il pane dal cielo, quello vero. Il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Allora gli dissero: Signore, dacci sempre questo pane. Rispose: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame, chi crede in me non avrà più sete. Allora la folla gli dice: senti un po', i nostri padri, la generazione che uscì dall'Egitto, hanno mangiato la manna nel deserto e citano la scrittura: diede loro da mangiare un pane dal cielo. E tu cosa fai? Tu quale segno fai? Gesù, prima di parlare dei segni o dei miracoli, fa l'esegesi di questo brano della scrittura. E la fa come la facevano i rabbini al suo tempo. La folla ha citato una frase. La frase è: diede loro da mangiare un pane dal cielo. E Gesù dice loro: ma ditemi un po', chi è il soggetto di quel verbo? Chi diede? Ditemelo. Ah, voi pensate che sia Mosè? Non Mosè. Il Padre mio, vedete che cambia il soggetto? Diede loro, e poi cambia anche il tempo verbale. Non diede, dà. E come fa l'esegesi del brano? Ah, ma voi pensate a un evento del passato, voi pensate a Mosè, ma quel passo della scrittura parla di un evento che si realizza al presente e che è compiuto non da Mosè ma da Dio. Il Padre mio dà il pane dal cielo, quello vero. Il pane di Dio è colui, avrebbero potuto tradurre, il pane di Dio è quello che discende dal cielo, e avrebbero rispettato meglio il senso del testo, perché Gesù non corre subito a dire che quel pane è una persona. Vuol far fare un passettino alla volta e quindi dice: ma no, non pensate al passato, pensate al presente, non pensate a Mosè, ma pensate a Dio. Dio vi dà adesso il pane dal cielo, quello vero. Il pane di Dio è quello. Ah, quel pane? O quello, quel tale? Non lo dice mica subito. È quello che discende dal cielo e dà la vita al mondo. E la folla abbocca. Ma dacci allora questo pane, daccelo questo pane dal cielo. A questo punto, solo a questo punto, Gesù svela che quel pane è una persona. Il pane sono io. Il pane della vita sono io. Voi questa frase siete già in grado di capirla perché è quella che ho spiegato a mo' di premessa. Allora, Gesù dice, a partire dall'esperienza ordinaria, che noi abbiamo bisogno di un cibo che sostenga la nostra vita di uomini sulla terra, Gesù dice, c'è un pane celeste che è disceso adesso, questo pane in grado di alimentare la vita, non semplicemente la vita fisica, quel pane sono io. Dunque il pane prima di tutto è lui, è una persona, è la sua persona. È chiaro, no? Quel pane è lui, verbo fatto carne. Ma adesso per spiegare questo punto prendo le due frasi successive. Chi viene a me, dice, non avrà più fame, e chi crede in me non avrà più sete. A me ha sempre incuriosito questa storia qui, che Gesù sdoppia l'immagine. Fino adesso ha parlato solo di mangiare, ma vi sarà venuta sete a questo punto. Allora sdoppia l'immagine in mangiare e bere. Chi viene a me non avrà più fame, chi crede in me non avrà più sete. Perché la sdoppia? Qualcuno dirà, perché pensa all'Eucarestia. Anche, non lo metto in disco, potrebbe essere. Ma c'è una ragione primaria, più fondamentale. Voi conoscete Donna Sofia? Non penso Sofia Loren, anche se oggi hanno fatto un servizio artigianale, non so cosa, per quale ragione. Comunque, Donna Sofia è un personaggio importante nell'Antico Testamento. Donna Sofia è un personaggio che compare in diversi testi dell'Antico Testamento. Avete capito di chi parlo? Chi è Sofia? Sofia in greco è la sapienza. E la sapienza spesso è raffigurata come una donna, è personificata. Sofia è una parola femminile in greco e anche in ebraico. Anche in ebraico la parola che indica la sapienza è una parola femminile e questo ha favorito la personificazione con una immagine femminile. C'è un testo molto molto bello che Gesù ha sicuramente in mente mentre parla, che vi vorrei leggere adesso. La sapienza, Donna Sofia, si è costruita la casa, ha intagliato le sue 7 colonne, ha ucciso gli animali, si mangia, ha preparato il vino, si beve anche però, Al banchetto della sapienza si mangia e si beve, è per questo che Gesù sdoppia l'immagine. Ha ucciso gli animali, ha preparato il vino e ha imbandito la tavola, ha mandato le sue ancelle a proclamare sui punti più alti della città. Chi è inesperto, accorra qui. A chi è privo di senno, essa dice, venite, mangiate il mio pane. Si mangia. Bevete il vino che ho preparato. Si beve. Abbandonate la stoltezza e vivrete. Andate dritti per la via dell'intelligenza. Allora, al banchetto di Sofia si mangia e si beve, ma che cosa si mangia? Che cosa dà da mangiare Donna Sofia? Dà da mangiare i suoi saggi insegnamenti. Cioè, in definitiva, dà da mangiare se stessa. Ma che cosa credete che si mangi al banchetto della sapienza? Per chi è questo banchetto? È per gli ignoranti, per gli stolti, per gli sciocchi, per gli inesperti. Ma che cosa vanno a mangiare gli inesperti? L'esperienza, la saggezza, l'intelligenza. Cioè vanno a mangiare i saggi insegnamenti della sapienza, cioè in definitiva a mangiare lei, dispensa se stessa, è chiaro, no? In quanto dispensa la saggezza. È chiaro, no? Questo aiuta a capire Giovanni 6, cioè questo sta dicendo Gesù. Venite a me, cioè tutta la tradizione sapienziale di Israele, venite, mangiate. Ma che cosa dobbiamo mangiare? Beh, si mangia la saggezza, l'istruzione, l'intelligenza, perché lui è la saggezza fatta carne, lui è l'incarnazione della sapienza. Vi cito un altro testo che è meno usato, ma a me piace anche di più. Isaia. Questo testo era Proverbi 9, Proverbi 9, i primi 5-6 versetti. C'è un testo di Isaia, bellissimo, Isaia 55. O voi tutti assetati, venite all'acqua. Qua si comincia a bere. Chi non ha denaro venga ugualmente, comprate e mangiate, però si mangia anche. Comprate e mangiate, comprate, e come facciamo? 200 denari di pane non basterebbero neanche per darne un pezzetto. Comprate senza denaro. Trovate una strana somiglianza con Giovanni 6? Questo tipo di cibo si compra? Ha un prezzo? Lo si trova dal fornaio? Allora, siccome non lo si trova dal fornaio, lo si compra questo cibo? Lo si paga? Vedete che siamo in un altro ordine? Questo cibo può essere solo donato. Comprate e mangiate senza denaro e senza spesa vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane? Il vostro patrimonio per ciò che non sazia? E qui viene il punto più cruciale. Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e voi vivrete. Non vi vedo particolarmente impressionati, ma adesso provo di spiegarmi. Dice il testo, su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Noi davanti a questa frase pensiamo di norma più o meno a questa situazione. Oh, ascoltami, ascoltami, lo so io dove si mangia bene. Ti do io l'indirizzo di un ristorante adeguato, ascoltami e vai a mangiare dove ti dico io. Ragionando così abbiamo scisso l'ascolto e il mangiare, ma nella tradizione profetica si mangia ascoltando. Ma che cosa credete? Ma che cosa si deve mangiare? Si mangia la parola. Il testo vuole dire, su, ascoltatemi e ascoltando mangerete cose buone. Non ascolta me che ti dico dove si mangia, ma se mi ascolti mangi, lo capite? Cioè è il tema della parola come pane, della parola come nutrimento. Questa è la tradizione profetica di Israele. L'uomo non vive di solo pane, no? Vive di ciò che esce dalla bocca di Dio e che Dio dice per mezzo dei profeti. Gesù aveva nella mente e nel cuore questi testi, come ce li avevano i suoi uditori, perché conoscevano i testi biblici. E dunque è più chiaro quello che dice Gesù. Il pane della vita sono io. Ma come fa a dire questo? In che senso è lui? Raccoglie tutta la tradizione di Israele e vuole dire il pane della vita sono io, perché io dispenso la saggezza, perché io vi comunico la sapienza, perché io vi porto la parola di Dio, anzi, diciamolo in un modo ancora più radicale, perché io sono la parola di Dio fatta carne, e in tutto ciò che dico e che faccio è la parola di Dio che si manifesta a voi. Allora rimane un'ultima cosa da dire su questo punto, poi vediamo che cosa fare. Gli studiosi, quando studiano Giovanni 6, dicono: ma che strano, la folla ha citato un passo in cui si dice diede loro da mangiare un pane dal cielo. Gesù si mette a parlare del pane e non usa più il verbo mangiare. Che strano, ma che strano, cavolo che strano. Perché non usa più il verbo mangiare? Ne usa un altro. Il verbo che si trova più frequentemente in questa parte del discorso è credere. E i conti tornano. Se il pane è lui, come si mangia quel pane? Credendo. L'equivalente del masticare e del mangiare è il credere. In questa descrizione simbolica, il corrispettivo del masticare per assimilare è credere. Questo pane si assimila credendo, questo pane si mangia credendo. La fede è la manducazione, la fede è il mangiare. Dunque non parla di mangiare, ma parla di credere. Vuoi nutrirti? Vuoi mangiare quel pane che alimenta in te la vita, quella vita come Dio ce l'ha, lo vuoi? Mangia allora, se vuoi alimentare quella vita. Ma come si mangia? Si mangia credendo. La fede è mangiare, la fede è nutrirsi di questo pane che è il pane della sapienza, che è il pane della parola. Enrico, cosa facciamo? Facciamo una pausa adesso o tiro a finire? Vado avanti. Il secondo picco allora. Secondo picco e poi la conclusione. Ancora non abbiamo parlato dell'Eucarestia, ma un po' ne abbiamo parlato. Abbiamo detto mangiare e bere potrebbe già essere un richiamo all'Eucarestia. Probabilmente c'è anche questo aspetto. Andiamo per gradi. Il secondo picco e quello poi ultimo, definitivo, è al versetto 51. Questo secondo picco suona così. Il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Una frase celeberrima, fu la frase guida del congresso eucaristico dell'87. Andiamo indietro di appena 20 anni, niente. Va bene. Anche qui conviene leggere qualche versetto prima. Leggo a partire dal 48. Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Questo è il pane che discende dal cielo perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Vedete come fa Gesù? Allora, riprende il primo apice, ridice esattamente la stessa frase, io sono il pane della vita, l'abbiamo già sentita. Adesso la riprende, perché la riprende? Perché adesso diventa un trampolino di lancio dal quale si spinge più in alto, a partire da qui, no? Se teniamo l'immagine della scalata, è il rifugio raggiunto precedentemente da cui si parte per un'ultima ascensione per raggiungere la vetta. Allora lo ribadisce, io sono il pane della vita, ma adesso fa un salto in avanti. Il salto è dato proprio da quella frase lì, il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Se volete capire fino in fondo questa frase, bisogna innanzitutto che vi rendiate conto che questa frase è soltanto un modo di ripetere quello che ha già detto. Io sono il pane della vita. Il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. pane della vita diventa pane dato per la vita del mondo, ma vedete che è la stessa idea? Io sono il pane della vita, il pane che io darò alla mia carne per la vita del mondo. Sono io, quella dichiarazione, sono io diventa, darò la mia carne. Questo è il punto. Questo è il vero passaggio. Prima ha detto, il pane che fa vivere sono io. Adesso dice, il pane che dà la vita al mondo è la mia carne data. Cosa vuol dire questa espressione? La carne data per. Vi ho ricordato prima che questa frase appunto era la frase guida del congresso eucaristico dell'87 e probabilmente noi siamo abituati a pensarla così, cioè questa frase come una frase eucaristica, ma questa frase non è una frase eucaristica. Qualcuno si domanda, ma allora perché sei venuto qui oggi pomeriggio? Ma infatti me lo domando anch'io sostanzialmente. Ma questa frase non è una frase eucaristica. Questa frase prima di tutto parla della morte di Gesù. Questa frase è una meditazione sulla croce, non è una meditazione sull'Eucarestia. Lo può diventare, ma la frase, il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo, è una meditazione sulla croce. Spieghiamo le parole. La carne. Cos'è la carne nella Bibbia? La carne nella Bibbia indica l'essere umano. Non indica biologicamente quella parte che noi chiamiamo carne, distinta dalle ossa, distinta dal sangue. Carne nella Bibbia indica la persona umana complessivamente nella sua esistenza mortale. La carne è l'uomo, ma in quanto realtà caduca, passeggera, finita e quindi destinata a morire. Questa è la carne, dunque è l'esistenza umana. Il pane che io darò, un pane che fa vivere il mondo, allora è la mia carne, dice Gesù, cioè la mia esistenza di uomo data per. C'è qui, come dire, una eco di quello che Gesù dice con forse ancora più forza nel discorso del buon pastore. In quel discorso Gesù dice, il buon pastore dà la vita per le pecore. Ma quel vita lì è psiche, cioè il buon pastore dà la sua esistenza di uomo, è disposto a morire per le pecore. È la stessa idea che c'è qui. Dare la propria carne, cioè la propria esistenza umana, per qualcuno, per altri. Ma il punto cruciale è che questo è pane. In che senso questo è pane? Perché l'esistenza umana di Gesù consegnata alla morte è il pane di cui il mondo ha più profondamente bisogno per vivere. Perché? La ragione è relativamente semplice. Basta pensare al modo in cui San Giovanni tante volte nel Vangelo presenta la morte di Gesù, il significato fondamentale che ha per Giovanni la morte di Gesù. Si può prendere un versetto tra tanti. L'inizio del capitolo 13. Prima della festa di Pasqua Gesù sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo avere amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Quella fine è la morte, è la croce. Che cos'è la croce per San Giovanni? Per San Giovanni la croce è il culmine dell'amore. Li amò sino al culmine. Ma qual è questo culmine? Il culmine è la croce. Nel Vangelo di Giovanni, non solo nel Vangelo di Giovanni, ma qui con una grande forza, si dice che la morte di Gesù è l'estremo dell'amore. Non c'è un'altra situazione in cui si veda come nella croce l'amore di Gesù per il mondo e l'amore di Dio per gli uomini. Bene, non pensate che questo sia un pane? Non pensate che questo sia il pane di cui più profondamente abbiamo bisogno? Non pensate che il pane di cui ciascuno di noi ha veramente bisogno, ma ciascuno, è di poter andare a letto alla sera dicendo a se stesso: su questa terra c'è qualcuno che mi vuole bene. Perché quando non si mangia questo pane, si muore. E lo si vede che è così, Lo si vede in modo drammatico nella nostra società, in cui se c'è l'ultimo dei problemi è la disponibilità di pane per il 90% della popolazione, almeno. Nelle nostre società occidentali, che sono appena un 15-20% di tutta la popolazione mondiale, il problema del pane non c'è più. Non mi pare però che sia scomparso il problema della fame profonda. Quando uno non riesce più, o non c'è proprio questo pane dell'amore, dell'essere voluto bene, o per qualche squilibrio uno non lo percepisce più, no? Perché questi sono poi i drammi. Un ragazzo che non percepisce più di essere destinatario di un affetto, non si vive. Ma non si vive in senso proprio letterale, ci si ammazza. Il pane di cui più profondamente la persona ha bisogno è il pane dell'essere voluti bene, non c'è scampo. Oh, ma pensate che razza di pane è quando uno può dire: questo mi ha voluto bene al punto che ha dato la sua vita per me. Per me. Con la forza di un cibo di questo genere si può andare avanti tutta la vita, ve l'assicuro. Quando uno può dire nel più profondo di se stesso: io so di essere l'oggetto di una attenzione così profonda, beh, questo basta a tenere in vita. Non a tenere in vita, basta a far vivere, a far vivere. Allora si capisce cos'è il pane. Il pane per Gesù è la parola, è la sapienza, e il pane è la croce, con ciò che essa significa, cioè, perché la croce per Gesù è lo svelamento, è la manifestazione più eclatante dell'intensità dell'amore di Dio per il mondo e del suo proprio amore per il mondo. Quando si guarda alla croce comprendendo che cosa essa è, lì si mangia, ma molto, Lì si trova un pane che sostiene la vita, e sostiene la vita fisica e quella divina in noi, perché veramente quando guardiamo alla croce per quello che essa è, veramente diventiamo in quel momento stesso partecipi della vita divina. Adesso si può chiudere, possiamo chiudere, le campane lo suggeriscono, si può chiudere con l'Eucarestia. Cioè, fino ad adesso Gesù ha parlato in modo indiretto dell'Eucaristia, non ne ha mai parlato esplicitamente. Gli ultimi versetti diventano espliciti. Adesso Gesù dice: in verità vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo resusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Si può anche andare avanti, ma si può anche fermare. Queste certamente sono espressioni di tipo eucaristico. Qui sullo sfondo c'è certamente la liturgia eucaristica, la celebrazione, la frazione del pane, no? Il mangiare la carne e bere il sangue del Figlio dell'uomo. Ecco, non si può parlare dell'Eucaristia se non la si mette dentro il tessuto di relazioni che abbiamo cercato di far emergere dal capitolo 6 di San Giovanni. L'Eucaristia, nella riflessione di San Giovanni, è fondamentalmente questo, è la ripresentazione continua, incessante, la ripresentazione continua e incessante di quel doppio pane che abbiamo indicato prima, il pane della sapienza e il pane dell'amore. L'Eucaristia è, nella visione di San Giovanni, il continuo metterci davanti da parte del Signore Dio e della Chiesa l'incarnazione e la croce. Continuamente nell'Eucaristia noi siamo rimessi in contatto con la carne del Verbo, siamo rimessi a contatto con la sapienza, la parola di Dio fatta carne, e siamo messi a contatto con la croce di Gesù come manifestazione più alta e più estrema dell'amore di Dio. Dall'Eucaristia non può mai essere separata la dimensione della sapienza, della parola, perché significherebbe dimenticare che la carne di Gesù è parola incarnata. Dall'Eucaristia non si può mai separare la contemplazione della croce come mistero dell'amore di Dio per il mondo. E quando si celebra l'Eucaristia così, allora la si capisce, l'Eucaristia diventa significativa, forse mi viene da dire, diventa anche capace di essere annuncio, di annunciare qualche cosa, no? Non diventa più semplicemente un rito celebrato, no? All'interno di una congregazione, no? Di persone più o meno amiche, no? Ma diventa davvero l'annuncio di quella parola che Dio dice al mondo, e appunto di quell'amore che Dio ha manifestato nella croce di Gesù. Penso, per quello che riguarda il mio percorso, mi fermo qui.